Stai ascoltando Due a Teatro, il podcast di Tabata Caldironi
e Anna Olcovaia,
Christmas Edition, in collaborazione con
A2A Life Company,
Fondazione AM
e Banco dell'Energia.
E benvenuti, bentrovati, Due a Teatro. Ciao Anna.
Ciao Tabata.
Immergiamoci subito in una nuova atmosfera per la nostra Christmas Edition. Quattro puntate, tutte dedicate al Natale.
Non dimenticate di seguirci anche in video, perché questa volta siamo al foyer alla Scala.
Quello che vogliamo raccontarvi in queste puntate è come la danza ha molto a che fare col Natale grazie a un balletto molto famoso e molto amato da tutti i bambini e adulti, lo Schiaccianoci.
È il balletto che è diventato il simbolo di queste feste, sia del Natale che anche del Capodanno, devo dire.
Tutte le famiglie aspettano un po' in tutto il mondo il Natale anche per andare a vedere il balletto preferito per tante persone.
Perché non solo è un balletto, ma proprio una vera favola, sia per bambini che per adulti, anche se all'inizio non era vista così.
Esattamente, questa storia di questo balletto è tratta dal racconto di Hoffman, che era sicuramente un pochino più, diciamo, dark, poi rivisto da Dumas e un po' edulcorato. Alexandre Dumas lo conoscerete sicuramente per Il Conte di Montecristo, I Tre Moschettieri, quindi è un grandissimo autore che tanti amano.
Il mio autore preferito.
E rivede questa storia di Hoffman, la rende un pochino più adatta anche ai bambini, e da lì appunto viene tratto il balletto, che poi diventa famosissimo, ma ne esistono varie versioni.
È vero, devo dire che la versione originale, che era creata da Przybylowski, che era il sovrintendente dei teatri imperiali di quel periodo, dopo un grandissimo successo della Bella Addormentata, della quale abbiamo già parlato,
che ricordiamo aveva prosciugato i fondi di quell'anno.
ed è rimasto comunque nella storia, quella prima e tutte le rappresentazioni. Quindi Przybylowski di nuovo richiama la stessa squadra, Petipa con Tchaikovsky, e dice: io vorrei fare un altro balletto, quale possa essere? Lì Petipa si dedica molto alla ricerca del libretto adatto e dice: ma perché non prendiamo la storia di Hoffman rivisitata da Dumas?
E così creano un piccolo capolavoro. Tchaikovsky, che in questo caso compie il suo miracolo, perché l'abbiamo detto, io lo adoro, tu anche Anna, compie un piccolo miracolo, perché questa musica è davvero preziosa ed ha quell'aria familiare che ha reso così speciale lo Schiaccianoci.
Sì, che per noi ormai è un capolavoro. Però devo dire la verità, visto che stiamo parlando di cose come erano una volta, la prima dello Schiaccianoci, di quella versione, non aveva nessun successo. Il perché? Perché era una serata in cui hanno aggruppato due cose.
Sì.
C'era la prima dell'opera, Iolanta, e poi come la seconda parte della serata era proposto il balletto Schiaccianoci. Quindi alcuni critici hanno detto che non hanno apprezzato la forma del balletto, neanche la musica, perché l'hanno trovata un po' troppo seria, dicevano. E quindi era probabilmente una serata fin troppo impegnativa.
Ecco, però questa musica nasce in una maniera molto particolare.
È vero, Tchaikovsky all'inizio era quasi disperato dalla proposta di creare variazioni, valzer e varie scene per una città, un regno dei dolciumi che si chiamava Konfettürenberg, che vuol dire appunto la confettura, cioè una marmellata, tutte queste ballerine caramellate, le sembrava un'idea non molto efficace per la sua musica. Si è ispirato al tema di bambini. Ha deciso che è molto bello creare una musica come se fosse una sinfonia per l'infanzia.
E questo effettivamente forse è diventato poi il suo punto di forza, perché questo è un balletto dove tutti portano anche i bambini a teatro.
È vero. E poi credo che Tchaikovsky abbia parlato anche al suo bambino interiore. È vero anche che
durante le feste torna in tutti noi.
Sì, è vero anche che appunto d'inverno tutti adoriamo la neve, la maggior parte immagino. E lui, che era fra San Pietroburgo e Mosca, a sua casa a Klin, vicino a Frolovske, si mette lì nel suo studio, guarda la neve, guarda i fiocchi di neve e crea il famoso valzer dei fiocchi di neve.
Bellissimo, ma raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori la trama, perché qui è, diciamo, quello che la favola che entra nel balletto.
È verissimo. Allora, tutto parte in Germania questa volta. Ha una grande famiglia e si prepara per festeggiare le feste con i loro bambini e anche con i loro ospiti.
Sì, e tutto questo avviene mentre si addobba la casa, l'albero, il grande albero. Insomma, è proprio la classica atmosfera natalizia che si vive in famiglia.
Sì, notiamo due piccoli protagonisti, la Clara e suo fratello Fritz, che ogni tanto litigano fra di loro.
Come capita, diciamo, in tutte le famiglie, tra fratelli e sorelle. Ci si vuole bene, però a volte ci si prende anche un po' dentro.
Di dispetto. A questo punto arriva l'ospite speciale, chiamato anche lo zio di Clara e Fritz, Herr Drosselmeier.
Ecco, Drosselmeier dovete ricordarvelo perché è un personaggio importantissimo. È colui che affascina questi bambini con tutte le sue macchine, lo scienziato di famiglia, diciamo.
Ha sempre qualcosa di inventato.
Esatto, è un po' un illusionista anche. E porta in dono alla sua nipote prediletta uno schiaccianoci.
È un giocattolo di legno a forma di soldatino, molto molto brutto.
Sì, è bruttissimo, ma in realtà Clara se ne innamora subito, lo vede come un vero bel dono e inizia a giocarci subito.
Fa una danza chiamata polka, molto carina, dove ad un certo punto entra suo fratellino Fritz e vuole fare il dispetto.
Sì, gli fa questo dispetto e di fatto gli rompe lo schiaccianoci.
Ma appare il Drosselmeier che dice: tutto è possibile di riparare nella vita.
Questa aiuta. È una filosofia anche di vita.
Diciamo che ha sempre l'effetto di una fata che arriva ad aiutare alla sua prediletta.
È vero, è vero. Quindi ripara il giocattolo e lì poi Clara si addormenta col suo schiaccianoci.
Sì, mentre la festa va avanti ancora ci sono tante danze, appunto le danze dell'epoca. La più famosa era la Großvater Tanz, appunto la danza dei nonni, ed è molto carina nella versione di Nureyev questa danza, perché è comica. Sì. Tante persone, diciamo, di età avanzata ormai non possono ballare, hanno qualche mal di schiena piuttosto che non si ricordano bene i passi.
È molto carina in questa versione, perché comunque appunto vuole anche raccontare quanto la famiglia è fatta dai piccoli ma anche dai grandi, no?
Esatto, e la festa di Natale unisce tutti.
Ma da questo momento in poi, la nostra storia termina di essere nella realtà e inizia il sogno.
A mezzanotte suona l'orologio, Clara si sveglia e vede tutto ingrandirsi. È fantastico, l'albero è enorme, le sue bambole cominciano ad animarsi.
Eh sì.
Però c'è un problema, perché vede arrivare da tutte le parti i topi.
Sì, diciamo che la sua stanza si riempie di topi, arrivano a romperle i giocattoli, a rubarle le cose e lei ha molta paura.
Lei non sa che fare perché lo schiaccianoci rimane per un po' sempre giocattolo e parte la battaglia tra il bene e il male. Il bene è rappresentato da tutte le bambole della Clara stessa, il male dal mondo dei topi.
Un re dei topi bruttissimo. Ma a questo punto diciamo che proprio il balletto cambia passo e qua comincia l'avventura di Clara per cercare di recuperare il suo soldatino, il suo nutcracker.
Ad un certo punto lui si sveglia, si trasforma nell'uomo, nel principe, partecipa alla battaglia e vediamo tanti ballerini piccoli della scuola di ballo saltare sui cavalli piuttosto che prendere il fucile e fare tutte le posizioni di combattimento.
Perché appunto spesso e volentieri coinvolge i bambini delle accademie. Questo è sempre successo, è successo anche proprio per la primissima edizione.
Era data tutta questa parte del primo atto agli allievi della scuola per farli fare la pratica.
E questo finalmente è il momento in cui lo schiaccianoci diventa principe.
Prende la guida sul suo esercito e attacca tutti i topi con il re topo.
Esatto. E poi è però Clara che con la sua pantofola riesce a sconfiggere il re dei topi.
Esatto. E tutto si cambia magicamente. Il vero principe bellissimo dei sogni di Clara la invita nel suo regno. entrano nella foresta dove sono avvolti dai fiocchi di neve. Nella versione originale le ballerine che ballavano questo valzer dei fiocchi di neve erano 64, un numero davvero impressionante.
Oggi difficile da avere in scena.
Sì, aggiungo anche che la coreografia originale era di Lev Ivanov. Ad un certo punto Petipa è costretto ad abbandonare il lavoro progetto, su sì. questo spettacolo perché non si sentiva bene. Quindi diciamo la coreografia tutta è fatta da Lev Ivanov, dal suo assistente.
Questo pezzo è un pezzo squisito, tra l'altro, questo dei fiocchi di neve. Ma da lì entriamo in un'altra consuetudine del balletto, di cui vi abbiamo anche parlato nella stagione precedente. Entriamo nel mondo dei dolciumi col divertissement.
Parte subito il divertissement di vari numeri, dedicati ovviamente al mondo dei dolci, ad esempio la cioccolata, che è la danza spagnola, oppure subito dopo il caffè, la danza araba, il tè, sì. la danza cinese, i bastoncini di zucchero filato, che è la danza russa detta trepak,
bellissima.
E tutto finisce con la pastorale francese, sono i pastorelli di marzapane.
E viene quasi fame con tutti questi dolcetti.
Assolutamente sì.
E poi dopo questo meraviglioso momento di divertissement che tutto il pubblico aspetta, abbiamo il meraviglioso valzer dei fiori.
Subito dopo il valzer dei fiori arriviamo al passo a due iconico del secondo atto, dedicato alla fata confetto e il suo principe. Coqueluche si chiamava.
Ecco, e qui attenzione, perché nelle varie versioni si fa un po' di confusione, perché spesso e volentieri questo pezzo è danzato da Clara.
Diciamo che Clara diventa la fata.
Esatto, diventano lo stesso, perché lei nella sua immaginazione diventa la fata. E questa è una delle cose che un po' confonde di più, perché appunto, l'abbiamo detto all'inizio, esistono tantissime versioni di cui tra poco vi accenneremo, ma arriviamo alla conclusione del nostro balletto.
Dopo questo bellissimo passo a due, è tutto così magico che non può essere realtà. Quindi la piccola Clara si sveglia, è di nuovo nella sua poltrona o nelle altre versioni nel suo letto, e vede che tutto quello che le è arrivato era semplicemente un sogno.
Era un sogno, ed è lei è lì col suo schiaccianoci in legno nella realtà. E qua si chiude questo capolavoro.
Con apoteosi e con un valzer finale.
Bellissimo. Però appunto, l'abbiamo detto, ne esistono tantissime versioni. Sono tanti coreografi che hanno riscritto, rielaborato questa danza meravigliosa. E tra tutte io ne citerei una che forse è diventata emblematica, quella di George Balanchine.
La versione americana che lui ha fatto sì. per la sua compagnia a New York.
Sì, il New York City Ballet nel 1954 inaugura questo capolavoro, che poi diventa veramente un'icona pop della cultura americana. Proprio gli Stati Uniti celebrano tutti gli anni il Natale con il balletto. Questa è una cosa bellissima. Quindi da quel momento in poi si associa il Natale al Nutcracker così tanto che è diventato poi anche un cult per il cinema, perché l'abbiamo ritrovato in tante versioni. Il Nutcracker di Balanchine è stato ripreso al cinema con appunto gli interpreti del New York City Ballet. Ma poi, per esempio, mi viene in mente, c'è anche la versione di Barbie, lo schiaccianoci.
Mamma mia, quella non l'ho vista, devo dire la verità.
È carinissimo, assolutamente da riprendere. Ma queste non sono le uniche versioni, perché poi ne esistono anche delle altre. Per esempio, la Disney qualche anno fa ha fatto lo schiaccianoci ai quattro regni, con Morgan Freeman come Drosselmeyer e Keira Knightley come fata confetto.
Niente male.
Vero? In cui c'erano anche scene di danza, ovviamente, tenute con le musiche originali di Tchaikovsky, con Misty Copeland e Sergei Polunin.
Ma noi comunque vi invitiamo sempre al teatro.
Eh sì, è un'esperienza che va fatta.
Di godersi questo balletto, queste musiche e di scoprire la versione che vi piace di più.
Ci sarebbero ancora tantissime altre cose da dire sullo schiaccianoci, ma lo faremo, torneremo con voi su questo argomento. Quindi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di
Due a Teatro.
Hai ascoltato
Due a Teatro,
il podcast di Tabata Caldironi
e Anna Olkovaia,
Christmas Edition,
in collaborazione con
A2A Life Company,
Fondazione AM
e Banco dell'Energia.
Sostiene le famiglie in difficoltà per contrastare la povertà energetica. Dona energia anche tu. Visita il sito bancodellenergia.it.